Questa domenica la parola di Dio ci invita a riflettere su una realtà che è importante per noi. Sia la prima lettura come il Vangelo ci presentano l'immagine del banchetto. Anche noi, cari fratelli, in questo momento stiamo vivendo e stiamo celebrando un banchetto, con la differenza però che quando siamo invitati a un banchetto, magari, ecco, tutti siamo disposti a mangiare, a questo banchetto magari non tutti mangiamo, o meglio, ci sono due mense, la mensa della parola e la mensa dell'Eucaristia. Vuoi o non vuoi, la mensa della parola, a quella dobbiamo necessariamente attingere, a quella dell'Eucaristia dipende, diciamo, più da noi, ma in ogni caso in qualche modo si può sempre attingere, anche se per scelta di alcuni non in maniera piena. Ed è molto bella la prima lettura che viene definita, questo brano di Isaia, l'Apocalisse di Isaia. Il libro dell'Apocalisse ci parla un po' delle realtà ultime, ci presenta delle rivelazioni, e anche il brano di questa sera di Isaia è proiettato nel futuro, è proiettato nel banchetto celeste, al quale, cari fratelli, tutti siamo chiamati. Mi piace farvi notare alcune cose. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo mondo un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. È una scena grandiosa e affascinante. Il Signore degli eserciti, cioè Dio, preparerà questo banchetto per tutti i popoli. E qui il bello, cari fratelli, per tutti i popoli, perché Dio vuole che tutti partecipino al suo banchetto, senza preclusione per nessuno. Egli strapperà su questo mondo il velo che copriva la faccia di tutti i popoli. E poi ripete questo concetto per rafforzarlo: e la coltre distesa su tutte le nazioni. Che cos'è questo velo? Il velo è qualcosa che ci impedisce di vedere una realtà. E quindi quando il Signore strapperà il velo, strapperà, eliminerà la cecità spirituale o l'ignoranza di Dio, cari fratelli. Dio, che al momento attuale non siamo in grado di vederlo, lo vedremo. Carissimi, ci ricorda l'Evangelista San Giovanni, noi sin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui e lo vedremo così come Egli è. Mi piace accostare questo brano dell'Evangelista Giovanni a questa espressione: e strapperà il velo che copriva la faccia. Non ci sarà più la cecità spirituale, lo vedremo così come Egli è. Eliminerà la morte per sempre. Questo brano spesso si sceglie per i funerali, non vi sembri strano, perché nei funerali celebriamo la risurrezione di Cristo e sappiamo che Dio di fatto questa morte l'ha eliminata, anche se la morte è rimasta comunque un processo naturale, un processo fisico, ma il Signore ha eliminato la morte perché mediante la morte del Figlio e la sua risurrezione ci ha spalancato le porte della vita eterna. Ed è allora con questa convinzione, con questi sentimenti, che noi diremo: ecco il nostro Dio, si dirà così in quel giorno che avrà da venire. In Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. E Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Se questa salvezza oggi viene espressa con la partecipazione al banchetto, preparerà un banchetto per tutti i popoli, cioè nessuno escluso. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci per la sua salvezza. E chiaramente tutto questo viene in parte ripreso da Gesù. Gesù, nel raccontare questa parabola del banchetto, sicuramente ha tenuto conto di quanto il profeta Isaia aveva detto prima, o meglio di quanto il Signore, Dio Padre, aveva detto per mezzo del profeta. E questa parabola è molto bella. Ci sono ancora in alcune parti delle forzature, probabilmente l'Evangelista Matteo ha fatto questo, però ecco, questa parabola ci insegna ancora una volta come il regno dei cieli, rifacendoci anche alla prima lettura, è come un banchetto, è simile a un re che fece una festa di nozze, un banchetto chiaramente per il suo figlio. Questo re è Dio e il figlio è Gesù, che celebra le nozze nel momento in cui, facendosi uomo, ha sposato l'umanità. È molto bella questa immagine delle nozze del figlio. Gesù ha celebrato le sue nozze venendo ad abitare in mezzo a noi. Egli mandò i suoi servi, ovvero i profeti, a chiamare gli invitati alle nozze, ovvero i giudei, gli ebrei, ma questi non volevano venire. Cari fratelli, questa parabola ci presenta una storia vera, la storia drammatica della rinuncia di Israele alla salvezza, dell'autoesclusione alla salvezza. E Gesù oggi ci mette in guardia e ci fa capire che non è possibile partecipare a questo banchetto senza l'abito nuziale. È un'immagine molto bella, cari fratelli. Quando noi andiamo ad un ricevimento, ad un matrimonio, non credo che ci andiamo vestiti in qualunque modo, con i pantaloni stracciati, oppure ecco, senza, ci si mette, ci si veste in maniera anche dignitosa ed elegante. Io ero ragazzino, mi è rimasto impresso, una volta alcuni miei amici dovevano partecipare a un congresso, io mi trovavo con loro, io non dovevo partecipare, ma ho detto entrerò anch'io, e non mi hanno fatto entrare. Certo, in quell'occasione poteva sembrare discriminante, non mi hanno fatto entrare perché non ero vestito secondo i requisiti che avevano chiesto loro. E Gesù ci porta un esempio analogo, cari fratelli: senza quest'abito nuziale noi non possiamo entrare nel regno dei cieli. Ma che cos'è quest'abito nuziale? Dal momento che il re aveva invitato tutti, buoni e cattivi, quindi in fondo poteva starci anche questo, che magari era meno cattivo di tanta gente cattiva che era entrata, però avevano l'abito nuziale. Quest'abito nuziale, cari fratelli, è la giustizia realizzata dalle opere di bene, è la giustizia che si realizza facendo la volontà di Dio. Questo è l'abito nuziale. Non chi dice Signore, Signore, dirà Gesù, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Quest'abito nuziale, cari fratelli, è un abito che non possiamo cucire al nostro piacimento, rivolgendoci a quello o a quell'altro sarto. No, le misure di questo abito li dobbiamo prendere alla luce dei dettami della parola di Dio. Questo è quello che vuole insegnarci Gesù oggi, cari fratelli. E quello ammutolì. Perché quest'uomo ammutolisce di fronte all'osservazione di quel re? Perché quest'uomo si rende conto di essere in torto. Cari fratelli, a volte è un discorso questo che può sembrare temerario, ma non lo è. È un discorso che ci mette in guardia invece. Se non hai l'abito nuziale, allora c'è il rischio di poter fare la stessa fine di quell'uomo che si era auto-invitato indebitamente. Legatelo là e gettatelo fuori, là sarà pianto e stridore di denti. È un'immagine con la quale il Signore ci vuole fare prendere coscienza di un triste possibile fallimento definitivo della propria esistenza, ma non perché il Signore vuole questo, ma perché l'uomo deliberatamente ha scelto di non indossare quest'abito, l'abito della fedeltà al Signore, l'abito della volontà di Dio, l'abito delle opere di amore, di giustizia e di verità. Questo è l'abito che noi dobbiamo mettere. Sì, è vero, noi facciamo appello alla misericordia di Dio, ma Dio è misericordioso verso ciascuno di noi. Però dobbiamo stare attenti a non confondere la misericordia con il buonismo, a non pensare che la misericordia sia qualcosa di identificabile, volendo immaginare una persona anziana con la barba lunga e noi gliela possiamo tirare questa barba a nostro piacimento come quando vogliamo. Ciascuno di noi, ci ricorda l'apostolo Paolo, raccoglie quello che semina. E se non sbaglio c'è un detto che dice che chi semina vento raccoglie tempesta. Chi semina bontà, amore, giustizia, verità raccoglie vita eterna. Chi segue menzogna, compromessi, falsità, capirete anche voi quello che raccoglie. Ecco, cari fratelli, molti sono chiamati ma pochi eletti. È un modo per farci capire che pur il Signore volendo la salvezza di tutti, questa salvezza che Lui ci dona è affidata al nostro impegno, alla nostra conquista, che non è facile, a volte è faticosa, audace, gravosa, ma anche appassionante ed esaltante. Se noi prendiamo coscienza che questo amore che Dio ha per noi deve essere corrisposto da parte nostra con altrettante opere di carità. Impariamo dall'apostolo Paolo, dalla seconda lettura che abbiamo ascoltato, ad essere sempre nella nostra vita profondamente grati e riconoscenti per tutto quello che noi riceviamo. L'apostolo Paolo è grato alla comunità di Filippi per avere ricevuto degli aiuti economici che gli permettevano di esercitare il suo ministero, ma nello stesso tempo l'apostolo Paolo aveva imparato ad essere libero da questo e aveva imparato anche a fare appello innanzitutto e soprattutto sull'aiuto immancabile del Signore, tanto da poter dire: tutto io posso in colui che mi dà la forza. Tutto noi possiamo in colui che ci dà la forza, che è il Signore e che ci permette di, ecco, tagliare sulla nostra vita quell'abito nuziale della fedeltà al Signore, della giustizia e dell'impegno a fare la sua volontà.